Buongiorno a tutti. Avverto molto la responsabilità e l'onore di aprire questo ciclo così impegnativo tematicamente e direi anche politicamente dal punto di vista delle ricadute che queste nostre occasioni di dibattito hanno sulle realtà in cui operiamo. E ciò non tanto per il dato che, come abbiamo sentito dalla infaticabile opera di Vito Lomonaco, si tratta dell'ennesima, la quindicesima edizione di un progetto che ha un fiato lungo, che si è insediato stabilmente nei percorsi della nostra società civile. Ho per il piacere e l'onore di sedere accanto all'amico Antonio Balsamo, peraltro in una condizione un po' paradossale, perché quando abbiamo cominciato a fare questi incontri, l'internazionalista ero io e lui si occupava del diritto italiano. Oggi parlerò io del diritto italiano e lui, giustamente come merita, si occupa della dimensione internazionale. Quanto piuttosto perché mi sono posto un grande problema, un grande interrogativo, proprio guardandovi e vedendovi fuori. Mi sono posto l'interrogativo: ma perché questi ragazzi vengono a sentire me, noi, e invece di starsene a casa o a fare qualsiasi altra cosa in questa bella mattinata palermitana, e così tutti gli altri che sono collegati in videoconferenza? Non è facile trasmettere il senso della nostra esperienza vissuta in questa città, ciascuno rispettivamente nei propri luoghi di lavoro, chi nelle scuole, i vostri professori, chi in altri contesti di lavoro, il mio percorso professionale, chi, diciamo, operando nella dimensione politica, chi nella magistratura. Perché, vedete, forse il nostro pathos, la nostra capacità di anche appassionarci a questi temi è collegato alle profonde ferite che nella nostra storia personale, ciascuno di questi momenti che sono stati ben sintetizzati nel percorso iniziale visivo, ha comportato. Molti di noi si ricordano fatti, eventi, luoghi, conseguenze, manifestazioni di piazza, reazioni individuali, conoscenze di soggetti morti davanti alla propria porta di casa. Ecco, trasmettere questo fascio di realtà a chi non lo ha vissuto è estremamente difficile. E allora, nel momento in cui si cerca di apportare un contributo di conoscenza, la prima delle conoscenze deve essere quella collegata al dato che capire quello che è successo e quali sono state le reazioni che hanno portato al punto in cui siamo è fondamentale per riuscire a dare un senso all'essere in questo contesto. Quando girerete nel mondo, per fortuna oggi molto più spesso per i ragazzi, e vi diranno: ma voi venite da un contesto particolare, l'Italia, la Sicilia, e questa consapevolezza che la Sicilia è stato un luogo in cui sono avvenuti dei fatti di straordinaria gravità, ma vi è stata anche una enorme capacità di, potremmo dire, metabolizzare e trasformare in voglia di riscatto questa realtà, penso sia un elemento che vi faccia crescere a livello personale come pochissime altre realtà. Vi posso dire, e chiudo questa parentesi di carattere introduttivo, che io vedo ragazzi un poco più grandi di voi. I ragazzi che arrivano all'università partono a 18-19 anni e arrivano a 23-24 anni quando sono in regola. Ebbene, vi posso dire che noi abbiamo consapevolezza di avere un materiale di giovani straordinario, cioè una capacità di sensibilizzazione rispetto ai temi di fondo della nostra società. Il diritto penale vive anche della capacità di leggere la realtà. Ieri sera c'è stata la sentenza della Cassazione, già stamattina i giuristi si occupano se davvero questa sentenza si inquadra negli schemi giuridici o meno. Ebbene, i nostri giovani sono, secondo me, lo dico con grande consapevolezza che forse è un punto di vista interno e questo potrebbe distorcere la mia obiettività, hanno una grande capacità di sensibilizzazione rispetto ai temi e all'attualità. E questo proprio perché il nostro contesto, pur con tutte le nostre difficoltà, ha questa capacità di reazione. Che c'entra il diritto con la mafia? Qua siamo in un contesto, e soprattutto che c'entra il diritto penale con la mafia. Qua siamo in un contesto in cui sostanzialmente viviamo, non dico facciamo, ma viviamo un'esperienza di antimafia. Parliamo delle cause, parliamo delle reazioni. Questa è una realtà che potremmo ascrivere alla società. La scuola è una componente della società e quindi la società civile. E così dico, l'importante novità del collegamento con gli istituti penitenziari, anche la dimensione penitenziaria in un contesto integrato delle agenzie di controllo sociale, rappresenta nient'altro che uno degli aspetti in cui la società realizza le proprie attività. E che vi sia una capacità di coinvolgere le varie dimensioni della società civile è proprio il valore aggiunto dell'esperienza italiana. In altri contesti, faccio riferimento agli Stati Uniti d'America, proprio per non appiattirmi troppo sulla dimensione italiana che mi sta sempre un po' stretta. Beh, gli Stati Uniti d'America sono i primi che hanno studiato e reagito normativamente alla problematica dell'organized crime, del crimine organizzato. La prima legge nel mondo che si è occupata di controllo dell'organized crime risale al 1970 e fu adottata dal Senato americano. E all'interno di quella legge, in un titolo 9, vi era un intero spazio dedicato al racketing, cioè alla commistione tra attività criminali e attività di impresa illecita, il gambling, quindi le scommesse, ma anche gli stupefacenti. Ebbene, molti di questi strumenti hanno avuto, diciamo, commenti, sviluppi, sono stati poi ulteriormente elaborati. Nel 1988 hanno portato a una convenzione importante delle Nazioni Unite che sistematizzava alcune delle intuizioni di quella legge del 70 sul crime control, ma la grande differenza che c'è tra la reazione del sistema americano alla problematica di cui parliamo, il crimine organizzato in senso generale come concetto di genere rispetto al crimine mafioso specifico che noi più direttamente abbiamo conosciuto, sta proprio nella reazione sociale e quindi anche inevitabilmente diffusa nei confronti del problema. Non ci sono le manifestazioni a New York negli anni 70 che inondano la Fifth Avenue per contrastare il crimine organizzato. Mentre invece quelle ferite che abbiamo brevemente richiamato nel filmato hanno comunque attivato un volano di iniziative continue, molto differenziate, alcune anche forse sopra le righe o sotto le righe. Qua diventa difficile capire quale sia il limite tra la sensibilizzazione e l'esasperazione, tra la fondatezza di certe ipotesi ricostruttive e invece la corretta dimensione di trattazione anche di garanzie nei confronti dei soggetti coinvolti nella situazione dei fatti. Il diritto penale, dunque, in questo gioco di azione e reazione, azione del fenomeno e reazione della società in cui si innesta, ha un ruolo tutto sommato forse è limitata, addirittura secondo alcuni non dovrebbe averlo, perché la reazione dovrebbe essere tutta della società civile. Io non solo perché faccio il penalista e quindi perderei il lavoro se venisse meno, diciamo, del tutto il diritto penale, ma anche perché sono profondamente convinto che il diritto penale non è altro che una delle rotelle che fa funzionare un corretto meccanismo che è sociale, giuridico, politico, statuale, complessivo, internazionale, che reagisce al fenomeno. Penso che invece il diritto penale abbia svolto e continui a svolgere una funzione insostituibile per la creazione di barriere al comportamento criminale, come disse un criminologo svedese negli anni 70 che studiava gli effetti di prevenzione generale delle norme penali sulla società. Andenaes, uno studioso che si occupava appunto della capacità che la pena possa orientare il comportamento dei consociati. Il diritto penale entra non solo nelle norme degli Stati Uniti che nel 1970 si occupa del problema, ma sia pur con una certa, per così dire, difficoltà di riconoscimento dei tratti caratteristici del fenomeno di cui stiamo parlando, entra anche nell'ordinamento italiano. La particolarità, semmai, potrebbe essere esattamente quella di dire: ma come mai ci entra relativamente tardi? La prima legge che nell'intitolazione fa espresso riferimento al lemma criminalità organizzata è addirittura del 1979, o soltanto del 1979, mentre invece, come diciamo anche nella prima parte del filmato si ricostruisce, vi sono fatti eclatanti diciamo riconducibili a chiara matrice mafiosa ben più risalenti. Al di là delle vicende di Portella della Ginestra, certamente la strage di Ciaculli del 63, ben richiamata, rappresenta un fatto che determina un significativo cambio di sensibilità collettiva. Non è un caso che pochi anni dopo, nel 65, viene rinnovato un sistema che non è penale, potremmo definirlo parapenale o extrapenale, di misure che colpiscono gli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose. Quindi vi è una sorta di attenzione nei confronti del problema, però questa legge del 65 è una legge che non ha natura propriamente penale. Si tratta di misure che vengono applicate a soggetti che sono indiziati di appartenere all'associazione mafiosa, ma non c'è la prova dell'appartenenza, o comunque non è ancora necessaria la prova per l'appartenenza all'associazione mafiosa rispetto all'applicazione di queste misure. Questo che cosa comporta? È difficile questo concetto da semplificare. Vediamo se riesco a farlo capire a chi non ha ancora alcune nozioni di base. Il riferimento è al dato che il diritto penale è lo strumento più incisivo che lo Stato ha, l'autorità pubblica ha, per intervenire sulle posizioni dei consociati, dei cittadini, delle persone. E allora, per poter utilizzare correttamente questo strumento, occorrono uno strumento che di per sé è appunto tagliente, perché tocca beni fondamentali. Ebbene, è necessario che vi siano anche delle garanzie che questo ricorso allo strumento penale sia garantito nelle forme, nei contenuti, nei presupposti, nelle conseguenze. Ebbene, tutto questo, soprattutto in uno Stato che è su base costituzionale fondato sul ruolo dell'autorità giudiziaria come separato dal potere esecutivo, dal governo, dalla polizia, comporta che la norma contenuta nel codice penale che risaliva al 1930, in materia di contrasto alle forme di aggregazioni di stabili, di soggetti finalizzati a commettere reati, la norma sull'associazione per delinquere, non era riuscita in giudizio a avere un adeguato riscontro di colpevolezza nei confronti dei pur numerosi processi che erano stati intentati anche a grossi gruppi mafiosi negli anni 60. Ecco che la esigenza di spostare su un terreno, diciamo, meno incisivo, ma anche più agile nelle forme di intervento, quale quello appunto extrapenale delle misure di prevenzione riferito alle singole persone, che non potevano avere contenuto di limitare la libertà personale all'interno di un istituto penitenziario, ma potevano in vario modo incidere sulla libertà del cittadino, perché lo costringeva ad uscire da un certo, libertà di movimento al cittadino, perché lo costringeva ad uscire da un certo territorio o viceversa a restare in un certo territorio, è stato lo strumento che si è adottato e si è affidato ad organi del potere esecutivo, quali il questore, il prefetto, in maniera da colpire in maniera extrapenale il fenomeno. Ecco, sostanzialmente questa risposta extrapenale rimane sino alla legge Rognoni-La Torre, che è stata già menzionata. E ancora una volta, per farvi brevemente cogliere la difficoltà di insediare sul terreno più rigido, proprio perché necessariamente più garantista, del diritto penale, la reazione dello Stato al fenomeno della mafia, vi dico che molte delle innovative soluzioni contenute nella legge Rognoni-La Torre sono essenzialmente due, le principali. Una è già stata richiamata, la norma madre dell'intero sistema attuale di contrasto alla criminalità organizzata nel nostro ordinamento, che è l'articolo 416 bis, associazione di stampo mafioso, e l'altro l'utilizzo delle sanzioni patrimoniali in senso ampio, sia pur nell'ambito delle misure di prevenzione antimafia, quindi il ricorso, diciamo, alla idea fondamentale di attaccare la mafia non solo sul versante tradizionale della libertà personale, strumento classico del diritto penale, ma anche rispetto alla nuova frontiera degli ingenti profitti illeciti che dalle varie attività scaturiscono. Ebbene, la legge Rognoni-La Torre, con queste importanti innovazioni, entrambi due snodi che poi hanno avuto evoluzioni molto, molto avanzate nello sviluppo della legislazione, sono passati quasi 40 anni dall'adozione della normativa in questione, non è stato per niente un parto facile. Per portare in fase di discussione parlamentare la normativa in questione c'è voluto prima l'assassinio di Pio La Torre. Si chiama Rognoni-La Torre perché appunto il primo proponente era La Torre, ma dopo la morte per eccidio di La Torre, Rognoni, allora ministro, assunse la firma, divenne un disegno di legge. E nonostante questo, La Torre fu appunto assassinato ad aprile, nonostante questo, che vi era stato questa gravissima attacco a chi aveva materialmente preparato, discusso la legge, il Parlamento tergiversava nell'approvazione della legge. La legge venne rapidamente approvata, diciamo, come dire, superando le sabbie mobili in cui era finito il dibattito parlamentare, complice anche la pausa estiva, solo a settembre, ma dopo l'assassinio gravissimo del generale Carlo Alberto Della Chiesa, generale dei Carabinieri, che era stato mandato qui a Palermo con il titolo, con l'incarico di prefetto, proprio per cercare di rappresentare la presenza dello Stato in un contesto così difficile. Bene, questo lungo sonno, quindi del sistema penale, del codice penale rispetto alla trattazione penalistica del fenomeno mafia, è però, diciamo, un vero punto di svolta. Dall'82 in poi la normativa in materia antimafia è andata crescendo con quella che io ho definito una progressiva stratificazione normativa. Questo sia per delle caratteristiche più generali del nostro sistema giuridico, che non è arrivato ad un nuovo codice penale della democrazia costituzionale. Il nostro codice penale risale al periodo precedente, periodo, come ricorderete certamente, dominato da una concezione autoritaria dello Stato, se non totalitaria, e di questo terreno d'origine inevitabilmente porta numerose tracce. E quindi la incapacità di pervenire ad un nuovo codice che ripensasse in maniera organica l'intera materia dell'intervento penale con le sue capacità di contrastare i fenomeni di volta in volta oggetto delle proprie norme, ma anche di garantire un equilibrio complessivo nel rispetto delle libertà costituzionali che sono fissate a livello primario nel nostro ordinamento, è fondamentalmente una delle due ragioni di questa stratificazione normativa che nell'arco di questi 40 anni si è prodotta. Ma la seconda causa di questa progressiva crescita di un corpo normativo speciale dedicato al contrasto alla mafia è il dato che molto spesso questi strumenti normativi rappresentavano una tensione, per usare un eufemismo, rispetto a principi tradizionali fondati su una lunga elaborazione del codice penale che risale agli albori dello Stato moderno. Il passaggio dallo Stato moderno all'ancien regime, dall'ancien regime allo Stato moderno è segnato da alcuni principi che servono per garantire la libertà del cittadino, che, come ricorderete, è una delle tre fondamentali libertà alla base della Rivoluzione francese. Ebbene, la tensione fra i principi contenuti nell'ordine tradizionale e invece le esigenze di strumenti più incisivi per contrastare le caratteristiche operative e strutturali di organizzazioni che avevano dimostrato una presenza sul territorio particolarmente oppressiva, si riusciva a superare la situazione di stallo fra questi due blocchi solo nel momento in cui interveniva un nuovo eccidio di mafia che determinava una consapevolezza complessiva delle forze politiche e della società civile dell'esigenza di una azione più efficace di contrasto al crimine organizzato. Farò una riflessione finale su questo gioco di parti che mi sembra oggi molto attuale. Prima, molto brevemente, vorrei dirvi che questa prima stagione, che parte con la legge Rognoni-La Torre, ha un non significativo secondo momento con la risposta dell'ordinamento alle stragi del 1992, in cui notoriamente sono stati uccisi i due magistrati simbolo dell'attività di reazione posta in essere dallo Stato nei confronti del fenomeno in quel decennio fra il 1982 e il 1992. Certo, c'è un altro importante simbolo, che è la vicenda e la sentenza del maxi processo, che inizia nell'86 e si conclude quasi nell'87. Però parliamoci chiaro: la potenza distruttiva dei due dei due eccidi del 92 ha una carica simbolica che è difficilmente descrivibile. Per chi come me fa un lavoro assolutamente sedentario, distaccato e si limita a riflettere sui problemi, per ragioni varie, mi capita di parlare in contesti stranieri di queste vicende. Io dico sempre che la polvere che ogni tanto vediamo anche in questo filmato, si levò in conseguenza della potenza distruttiva delle cariche che erano state innescate, è una polvere che ancora rimane nell'aria, perché la portata simbolica di quegli atti andava molto oltre l'effetto, pur gravissimo, incommensurabile di uccidere due uomini simbolo della lotta alla mafia, perché dimostrava una capacità di reazione della struttura mafiosa che appunto, diciamo, giustifica anche il ricorso a questo termine guerra di mafia. Su questo punto tornerò perché mi sta molto, a cuore. Chiudo semplicemente dicendo che dopo il 92 la reazione normativa fu molto importante. Interviene una sentenza della Corte Costituzionale che modifica alcune norme del codice di procedura penale, questo sì, costituzionalmente orientato, come dire, innesca la possibilità di superare determinate forme di garanzia contenute nel codice di procedura penale per consentire la utilizzabilità del nuovo strumento processuale all'azione di contrasto nei confronti della criminalità organizzata. In questi giorni, per altre ragioni, sto rileggendo alcuni degli interventi di Giovanni Falcone, sono una miniera, se avete la possibilità di guardarli, anche, questo lo consiglio ai professori, sono anche molto brevi, ce ne sono alcuni, 2 o 3 pagine, che possono essere benissimo utilizzati per una lettura di un'ora o per un tema lasciato. Ebbene, in uno di queste proposte di interventi, Giovanni Falcone parla di lotta alla criminalità organizzata e nuovo processo penale, perché ci fu un momento in cui sembrava che l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale dovesse rappresentare una sorta di scaricare le armi dello Stato dimostrate nel maxi processo dell'87 che aveva portato alla condanna che abbiamo sentito, scaricare le armi che lo Stato aveva per reagire al fenomeno mafioso. Per evitare questo rischio che pure fu paventato, prima la Corte Costituzionale e poi con tutta una serie di interventi molto spesso sempre di carattere di necessità e urgenza attraverso uno strumento particolare che la nostra legislazione ha, il decreto legge, che viene adottato direttamente dal governo e poi ratificato, per così dire, dalle Camere, che pure possono modificarlo. Ebbene, si sviluppa tutta una serie di strumenti che vanno innanzitutto a colpire i rapporti tra mafia e politica che prima erano lasciati nel vuoto, a precisare alcuni aspetti di collegamento tra i reati comuni realizzati da un qualsiasi soggetto che delinque e la agevolazione alla mafia. Viene introdotta una importante circostanza aggravante di un qualsiasi reato se viene realizzato quel reato per agevolare la mafia o attraverso il ricorso allo strumento, al metodo utilizzato dalla mafia, cioè quello di creare uno stato di intimidazione e di omertà che determina una soggezione della società civile nei confronti del fatto. E infine, l'introduzione, che pure era partito qualche anno prima, ma che in quegli anni dopo il 92 tende a essere allargato e fondato in modo più stabile, un regime penitenziario particolare per i soggetti condannati per fatti di mafia. L'articolo 41 bis, un nome che spesso giornalisticamente magari avrete qualche volta sentito, ma anche per restare sul versante dell'attualità, ecco, il diritto cerca di non appiattirsi sull'attualità perché deve riflettere su quel delicato bilanciamento di efficienza e garanzie di cui abbiamo parlato all'inizio, però non può dimenticare l'attualità. Ebbene, proprio questo, in questi giorni, una importante sentenza di una Corte internazionale, una Corte europea dei diritti dell'uomo, è intervenuta su un profilo cruciale di questa lotta tra efficienza e garanzia, la possibilità di ammettere alla liberazione anticipata i soggetti condannati per fatti gravissimi, prevalentemente di mafia, anche se non esclusivamente, che siano stati condannati all'ergastolo. Ebbene, come sapete, o come non sapete, che sono contento di dirvi per la prima volta, nel nostro ordinamento costituzionale le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Non c'è bisogno che spendo molte parole per spiegare che l'ergastolo pone una questione cruciale di compatibilità con questa idea normativamente fondata della rieducazione del condannato. Nel nostro ordinamento, proprio per rendere compatibile l'ergastolo con questo principio costituzionale, è prevista la possibilità che anche il condannato all'ergastolo, se ha tenuto per un certo numero di anni, 26, una buona condotta in carcere, possa essere ammesso da un giudice speciale che riesamina la sua posizione, può riacquistare la libertà in caso di esito favorevole di questo giudizio. Ebbene, nel caso degli ergastolani per fatti particolarmente gravi, essenzialmente di mafia, questo giudizio è subordinato alla collaborazione del soggetto ergastolano con le autorità dello Stato per denunciare tutto ciò che il soggetto in questione sa. Se invece il soggetto ergastolano non collabora, non vi è la possibilità di ottenere la liberazione anticipata, questo beneficio penitenziario. Ebbene, la Corte Costituzionale ha ritenuto che una presunzione assoluta di non possibilità di concedere questa liberazione anticipata all'ergastolano che non collabori è infondata e contrario a una norma contenuta in questa convenzione così importante, che ha effetti anche per il nostro ordinamento. Naturalmente qui il contrasto è estremamente delicato tra le due realtà e la dimensione che a mio avviso va considerata è la difficoltà di far passare in contesti così lontani dalle realtà che caratterizzano determinati rapporti, quel rapporto tra la norma e la società che invece è fondamentale per la vita di qualsiasi norma. In particolare, appunto, in determinati contesti quali quelli in cui noi operiamo, molto spesso la dimensione del mafioso che è in carcere non è una dimensione di rescissione dei rapporti che il soggetto ha con l'organizzazione di appartenenza, per le caratteristiche stesse che l'organizzazione ha. Buscetta diceva che si esce o in barella o non si esce dalla mafia, cioè o si muore o non si esce dalla mafia. Quindi vi è oggettivamente una difficoltà nella valutazione di questa sentenza. A me pare che l'argomentazione della sentenza sia fondata su una considerazione essenziale che era stata opportunamente richiamata dai difensori del soggetto che ha fatto ricorso, cioè il dato che il soggetto mafioso che collabora espone se stesso e i propri familiari a delle possibili ritorsioni e quindi non si può esigere l'eroismo a questi soggetti. Questa è una considerazione fondata. Uno Stato, diciamo, che ha il coraggio dei propri strumenti deve fare i conti con l'obiezione, la considerazione che è stata sottoposta all'attenzione dei giudici. A mio avviso, però, da questo non si ricava la fondatezza dell'eliminazione della presunzione di non collaborazione. Se la presunzione di non collaborazione non viene intesa, diciamo, come uno sbarramento obiettivo, ma viene intesa come un elemento da cui ricavare un atteggiamento complessivo sul percorso rieducativo del soggetto, che non necessariamente è esclusivamente ricavabile da un formale rispetto delle regole comportamentali all'interno dei penitenziari. Ci possono essere soggetti che sono assolutamente rispettosi delle regole, ma che stanno pianificando attraverso, diciamo, le proprie attività, delle attività le proprie relazioni e le attività illecite al di fuori del carcere. Quindi il rispetto formale delle regole non è un elemento di per sé sufficiente, ci vuole qualche cosa in più, che nel caso del mafioso può essere anche la dimensione della collaborazione. Per evitare che questa collaborazione sia richiesta a un prezzo troppo esoso, che lo Stato non può richiedere l'eroismo al singolo, deve però garantire che gli strumenti di protezione che sono previsti per i collaboratori di giustizia, l'ammissione al programma di protezione che riguarda anche i familiari, vengano garantiti anche ai soggetti che in carcere ergastolani volessero aderire alla dimensione collaborativa. Concludo. La esperienza della reazione del sistema penale al fenomeno della mafia è ben più complessa e articolata di quella che io ho potuto ricostruire nei 35 minuti che ho utilizzati. Utilizzo gli ultimi due minuti per una riflessione di fondo che, devo dirvi, mi occupa molto anche in questi giorni, perché giusto domani, lo dicevo appunto, per questo mi devo allontanare e mi scuso, dovrò parlare di questo tema, e quindi mi sono particolarmente preoccupato di capire questa cosa. Oggi il sistema complessivo dell'ordinamento nei confronti del fenomeno mafioso è quello di un sistema giuridico che, per il diritto penale, per la procedura penale che regola il processo in cui il diritto penale viene verificato in giudizio, per il diritto penitenziario, con le norme che abbiamo appena richiamato, che prevedono un trattamento penitenziario particolare per i soggetti condannati o detenuti per fatti di mafia, determina un insieme, un sottoinsieme dell'ordinamento complessivo che possiamo, diciamo, complessivamente indicare come la precipitazione normativa della lotta alla criminalità organizzata. Lotta alla criminalità organizzata che abbiamo visto non è solo del diritto, è una lotta che, ed è questo che fa il nostro valore aggiunto, si articola e si compone di una serie di figure che devono collettivamente essere protese verso il risultato. Ma il diritto penale ha davvero la funzione, l'obiettivo, il compito di stare sotto l'ala della lotta contro la criminalità organizzata? Mi è stata appunto affidata la trattazione al convegno dei professori di diritto penale italiano la relazione sulla lotta contro la criminalità organizzata all'interno di un convegno dedicato al diritto penale del nemico. E qua torniamo alla guerra. Il diritto penale del nemico è una teorizzazione avanzata negli ultimi 20 anni da uno studioso tedesco che ha avuto una larghissima fama internazionale. Che cosa parte? Qual è l'idea di fondo? L'idea che il terrorista, essenzialmente, ma anche il criminale che fa parte di un'organizzazione, sono soggetti che non si integrano nella società. Sono soggetti che si contrappongono radicalmente alla società e come tali non possono essere trattati come il delinquente, tra virgolette, comune, scusate, diciamo, il carattere comune. Sono soggetti che lo Stato, l'ordinamento, deve trattare in maniera diversa, in maniera da nemici che si sono autoposti fuori dal consesso sociale. e come tale ecco che si giustifica l'esistenza di un diritto penale del cittadino, del soggetto che commette un fatto e che merita la pena con le garanzie del cittadino costituzionalmente fissate. Nei confronti del terrorista o del mafioso ci sarebbe invece un altro diritto penale. Ora, questo diritto penale sarebbe caratterizzato da una serie di caratteristiche, tra le quali quelle della esistenza di reati associativi, collegamento con strumenti processuali particolari, regimi penitenziari differenziati, intervento delle misure patrimoniali che colpiscono in maniera più o meno generale il suo patrimonio. Che cosa dirò a questo convegno? Io confesso che mi sento veramente dimidiato, perché Vito Lo Monaco lo sa, Antonio Balsamo lo sa, io non mi sono mai tirato indietro rispetto ad una presenza anche civile del mio ruolo, e in questo ruolo io non posso non cercare di apportare un minimo contributo ad una azione comune. D'altra parte, in un contesto come quello in cui domani parlerò di queste cose, dovrei dire che non ha senso parlare di nessuna persona, nemmeno di Hitler, lo dico per ragioni anche personali, come di un nemico da trattare diversamente. Lo Stato ha nella Costituzione una tavola sufficientemente in grado di sopportare un'azione di contrasto che sia spinta fino a bilanciare in misura adeguata l'esigenza di tutela di questa società e l'esigenza di tutela anche del singolo, che non sempre e non necessariamente è un soggetto che a priori può essere etichettato all'interno di un tipo di autore, il mafioso, il terrorista, il criminale, ma che di volta in volta deve essere inchiodato sulle sue responsabilità personali e fattuali. Mi fermo qui e vi ringrazio.